anch'io veramente mi unisco alle preghiere dei fratelli e delle sorelle, perché possiamo ricevere consolazione e dare consolazione attraverso la tua presenza, Signore, a Renata, a Valentina, a Luca, a Marcello e Mattia, perché è importante questo, Signore, perché sta scritto così, che tu dai consolazione a noi perché noi possiamo riversarla sui nostri fratelli, dai benedizioni a noi affinché possiamo riversare le tue benedizioni ai nostri fratelli, Signore. Perché la linfa che prendiamo è la tua, Signore. E attraverso questa linfa, che è amore, giustizia, fermezza, serietà, semplicità, schiettezza d'animo, tutte queste caratteristiche ti appartengono, Signore. E tu ce le doni, perché ce le hai già donate in Cristo Gesù. Stamattina, fratelli, vogliamo leggere la parola del Signore in Matteo 25, i versetti 40, dal 40 al 43. E dice così la parola del Signore. All'inizio, vabbè, al 31 dice: ora quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i santi angeli, allora si siederà sul trono della sua gloria. E poi i versetti 40 e 43 dicono così: e il re rispondendo dirà loro: in verità vi dico, in quanto che l'avete fatto ad uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. Allora egli dirà ancora a coloro che saranno a sinistra: andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno che è stato preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Poiché ebbi fame e non mi deste da mangiare, ebbi sete e non mi deste da bere, fui forestiero e non mi accoglieste, ignudo e non mi rivestiste, infermo e in prigione e non mi visitaste. Amen.
Amen.
Poi leggiamo ancora Matteo 5. I versetti 11 e 12. E dice così la parola: beati sarete voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno, e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che furono prima di voi. Amen. Poi andiamo ancora in 2 Tessalonicesi, il capitolo 2. Se c'è qualche fratello che vuole leggerlo. O fratello o sorella. C'è Mara forse.
Ah, vieni.
Vale.
Or vi preghiamo, fratelli, riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e al nostro adunamento con Lui, di non lasciarvi subito sconvolgere nella mente, né turbare, o da spirito, o da parola, o da qualche epistola, come se venisse da parte nostra, quasi che il giorno di Cristo sia imminente. Nessuno vi inganni in alcuna maniera, perché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio o oggetto di adorazione, tanto da porsi a sedere nel tempio di Dio come Dio, mettendo in mostra se stesso e proclamando di essere Dio. Non vi ricordate che quando ero ancora tra voi vi dicevo queste cose? E ora sapete ciò che lo ritiene affinché sia manifestato a suo tempo. Il mistero dell'iniquità, infatti, è già all'opera, aspettando soltanto che chi lo ritiene al presente sia tolto di mezzo. Allora sarà manifestato quell'iniquo che il Signore distruggerà col soffio della sua bocca e annienterà all'apparizione della sua venuta. La venuta di quell'iniquo avverrà per l'azione di Satana, con ogni sorta di potenti, di portenti, di segni e di prodigi bugiardi, e con ogni inganno di ingiustizia di quelli che periscono perché non hanno accettato l'amore della verità per essere salvati. E per questo Dio manderà loro efficacia di errore, perché credano alla menzogna, affinché siano giudicati tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma si sono compiaciuti nell'ingiustizia. Ma noi siamo obbligati a rendere di continuo grazie a Dio per voi, fratelli amati dal Signore, perché Dio fin dal principio vi ha eletti a salvezza mediante la santificazione dello Spirito e la fede della verità. A questo Egli vi ha chiamati per mezzo del nostro Vangelo, affinché otteniate la gloria del Signore nostro Gesù Cristo. Perciò, fratelli, state saldi e ritenete gli insegnamenti che avete imparato tramite la parola e la nostra epistola. Ora, il Signore nostro Gesù Cristo stesso e Dio e Padre nostro, che ci ha amati e ci ha dato per grazia una consolazione eterna e una buona speranza, consoli i vostri cuori e vi confermi in ogni buona parola ed opera. Amen.
Amen. Possiamo sederci, cari fratelli. È un capitolo questo importantissimo. È importantissimo anche per me perché è stato uno dei primi versetti che Ferruccio mi ha citato tantissimi anni, tanti anni fa. Quando a scuola di pittura ci fermavamo dopo l'orario di lezione, si andava lunedì sera a quel tempo lì. E metti che si iniziasse per le 8 e un quarto, 8 e 20. Io alle 8 meno 10 ero già lì, perché aspettavo Ferruccio e poi dopo la lezione aspettavo Ferruccio per poter parlare con lui. E sono cose veramente che non usciranno mai dal mio cuore queste, perché, scusate, perché è l'amore per la verità che ci ha portati qui, fratelli. Questo versetto è importantissimo perché è veramente uno spartiacque tra chi è figlio di Dio e chi non lo è. Tra quelli che saranno quando ritornerà Gesù alla sua destra o alla sua sinistra. Alla sua destra ci saranno le pecore e alla sua sinistra coloro che sono destinati alla perdizione e alle sofferenze eterne. E all'epoca i credenti, i discepoli chiedevano a Paolo, perché probabilmente avevano scritto delle lettere che non erano firmate da Paolo, perché sappiamo che Paolo le firmava, e pensavano che il ritorno di Cristo fosse imminente. Allora lui gli spiega, come spiega allora, lo spiega ancora a noi adesso. Questo ritorno ci sarà se prima però si deve manifestare il figlio della perdizione. E ci sono tutti gli eventi che si devono preparare. E l'azione di Satana avverrà con ogni sorta di portenti, di segni, prodigi, bugiardi. E questi sembrano proprio i tempi che viviamo noi adesso, cari fratelli. E con ogni inganno di giustizia in quelli che periscono, poiché non hanno accettato l'amore della verità per essere salvati. E Dio manderà loro efficacia di errore, affinché credano alla menzogna, affinché siano giudicati tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma si sono compiaciuti nell'ingiustizia. Non hanno creduto alla verità fino in fondo e si sono compiaciuti dell'ingiustizia. E poi continua con questi sono i severi ammonimenti. Poi dopo c'è la parte finale che è di grande consolazione per chi fa parte del gregge del Signore, quelli che saranno alla sua destra. Perché Dio fin dal principio vi ha eletti a salvezza, mediante la santificazione dello Spirito e la fede nella verità. E questa verità sappiamo che è Gesù, perché dice che io sono la via, la verità e la vita. Vedete, abbiamo letto questi versetti perché in questi giorni ho voluto chiedere perdono al Signore perché non ho fatto sempre la sua volontà. Ho dato più importanza alla vanità di questo mondo e il lavoro e gli impegni sociali, tra virgolette, sono veramente delle vanità in questa vita terrena che ci sfugge. E prego il Signore che crei l'occasione affinché possa rimediare e dare il giusto peso alle cose del mondo, che non valgono nulla, e tanto di più non valgono nulla se ci impediscono di fare la volontà del Signore. Ogni uomo, sia ben chiaro, deve lavorare perché non deve stare nell'ozio, perché gli apostoli si affaticavano con le loro stesse mani, Paolo e Pietro lavoravano per non essere di peso ai fratelli. Però sappiamo che l'amore copre una gran quantità di peccati, cari fratelli. Io prego il Signore affinché mi aiuti ad avere un cuore saggio, affinché possa contare bene i miei giorni e per fare la sua volontà, per conoscerlo, per guardare sempre a Lui e legarmi al Signore attraverso Gesù Cristo in modo indissolubile, perché c'è scritto che nessuno vi rapirà dalla sua mano. Ma noi dobbiamo conoscere Gesù, attraverso Gesù possiamo arrivare al Signore, perché sappiamo che il Signore si è manifestato come Padre, come Figlio e come Spirito Santo. Perché solo con la comunione costante ed intensa con Dio possiamo valutare le nostre cose e fare le cose e fare tutte le nostre scelte. Non in vista di quei 4 giorni che viviamo qui sulla terra, ma in vista dell'eternità. Io ti prego, Signore, affinché tutte le mie scelte e anche le nostre scelte siano fatte in vista dell'eternità. Perché il Signore e i suoi valori sono valori eterni. In Matteo 25, 40-43 c'è scritto che il re, rispondendo, dirà loro: in verità vi dico, in quanto che l'avete fatto ad uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. Vedete, cari fratelli, la mancanza di empatia, cioè di compassione, di vicinanza a chi soffre, la mancanza di misericordia, di amore verso i fratelli, o non manifestare l'amore verso i fratelli, è un fatto molto grave per chi si dice credente. Perché il Signore ci insegna che dobbiamo essere desti, desti in queste cose, nell'amore, ma desti anche nel conoscere i tempi che viviamo, con i fianchi cinti, vigili per non dormire e per avere sempre con noi l'olio nelle lampade. Comprendere i tempi che stiamo vivendo è anche un indice della salute spirituale del credente. Vedete, le cose non continuano per sempre nello stesso modo. Il sole sorge e la terra gira su se stessa e attorno al sole, perché il Signore lo permette. Le sue benedizioni sono infinitamente più grandi di quelle che possiamo pensare o credere, cari fratelli. Noi non ci rendiamo conto di quanto il Signore ci ama e ci ha amati in Gesù Cristo. Non ci rendiamo conto, c'è scritto che capiremo un giorno, se arriveremo al Signore, capiremo allora finalmente, perché sarà rimossa questo nostro limite, che è dovuto al fatto che siamo in carne e ossa e siamo esseri umani. Perché dobbiamo tenere presente che c'è sta scritto che Egli non ci castiga in base alle nostre colpe. Questo nel Salmo 103. Poi non capiamo la volontà di Dio, perché in noi continua a esserci il male. Sappiamo che il Signore copre il male se andiamo a Lui. Però questo è un percorso di ravvedimento che può durare anche tutta la vita. Perché in noi c'è il male? Perché c'è il male? Perché il male è un'eredità della disubbidienza di Adamo ed Eva. Se leggiamo cosa è successo nel giardino dell'Eden, in Genesi, è un indice di quello, ci fa capire molto della natura umana, del problema della vita dell'uomo. Sta scritto che Dio vide che tutto ciò che aveva fatto, ed ecco, era molto buono. Così fu sera, poi fu mattina, il sesto giorno. Questo in Genesi 1:31. Il mondo era perfetto perché era stato creato così da Dio. Dio l'ha creato perfetto, perché Dio è perfetto e fa tutte le cose che fa sono perfette. Quindi la creazione è perfetta così com'è. È per quello che Dio si è compiaciuto. Ma l'uomo ha scelto di ribellarsi a Dio. La donna vide che l'albero era buono da mangiare. Il primo segno, l'uomo cade per la pancia, per il nutrimento, i sensi che prendono sopravvento sull'uomo. Era piacevole agli occhi, il piacere della vista, che così tanto gli occhi ci portano lontano da Dio. Giobbe scriveva che ha fatto un patto con i suoi occhi per non peccare contro Dio. Vedete come il peccato è entrato nel mondo attraverso Adamo ed Eva, alla loro disubbidienza. Ha visto che l'albero era buono da mangiare ed era bello da guardare per il piacere della vista e che l'albero era desiderabile per rendere l'uomo intelligente, il terzo senso. E cos'è? Perché vuole sentirsi qualcuno l'uomo. Vuole sentirsi intelligente, superiore agli altri. Vuole essere lui che decide il suo destino, che sa lui che cos'è il bene e che cos'è il male. E cosa succede nel giardino? La donna cade, convince l'uomo e si accusano, e si accorsero, scusatemi, che erano nudi e si nascondono. Il Signore però arriva e li vede, perché nessuno può nascondersi di fronte al Signore, e chiede: chi ti ha mostrato che eri nudo? E da questo momento, cari fratelli, partono tutte le maledizioni di cui è piena la terra. Accusa Dio. Adamo dice: la donna che tu mi hai messo a fianco, la donna che tu mi accusa Dio qua, Adamo. Accuse tra marito e moglie. Adamo dice la donna e la donna dice il serpente. E si riversano subito le maledizioni, che sono la sofferenza per la gravidanza, la fatica del lavoro, il dominio, sta scritto in Genesi, dell'uomo sulla donna. Pensate quanto male può fare un marito malvagio ad una donna, a una moglie, a un marito preso dai sensi, dal nutrirsi, dal piacere della vista e dal sentirsi qualcuno. E il dolore della morte, perché c'è scritto che polvere siete e polvere ritornerete. In Matteo 25:40 dice: se noi abbiamo fatto a uno di questi minimi fratelli di Gesù, saremmo ritenuti, se non lo abbiamo fatto a uno di questi minimi fratelli di Gesù, saremmo ritenuti colpevoli da Dio. Infatti al 45 dice: allora egli risponderà loro dicendo: in verità vi dico, in quanto che non l'avete fatto a uno di questi minimi, non l'avete fatto neppure a me. La mancanza di lucidità spirituale, cari fratelli, di amore verso i fratelli, di misericordia, sono dovuti al peccato che ancora ci ottenebra la vista. Ma questo peccato parte dal cuore, che è ancora duro, in cui la parola del Signore fa fatica ad attecchire. Il Signore qui è molto chiaro: se non l'avete fatto a uno di questi minimi fratelli, non l'avete fatto a me. Quindi se noi pecchiamo contro un fratello, pecchiamo contro quel Dio che diciamo di amare e che ci ha salvati dandoci suo figlio Gesù, pecchiamo contro Gesù. C'è una scena del film Schindler's List in cui il protagonista Oskar Schindler si rende conto alla resa dei conti che avrebbe potuto salvare più ebrei solo avesse venduto la sua auto. Avrebbe potuto pagare il riscatto per alcuni di loro in più. E si dispera, e così deve essere il credente. Non ho amato così tanto mio fratello che mi era vicino. Io sono disperato per questo, caro.
Grazie.
cari fratelli, caro Signore. Sono disperato, mi tormenta il cuore questo pensiero. Mi tormenta nel sonno, quando mi sveglio, nel dormiveglia. Questo deve essere l'atteggiamento del credente, che significa non avere più una coscienza morta, ma una coscienza rigenerata dal prezioso sangue di Gesù Cristo. Oscar Schindler diceva: se avessi venduto questo gioco, potevo ancora salvare 4 persone. Ed era disperato, e le sue erano una finzione, sì, però rende molto bene l'idea di come è lo spirito del Signore nei confronti dei credenti. Potevo ancora fare qualcosa per salvarne ancora uno. Potevo fare ancora questa cosa per il fratello, ma non l'ho fatta. Bene, sappiamo che il Signore è misericordioso, però bisogna andare a Dio sempre, per chiedergli sempre perdono, perché siamo peccatori, siamo superficiali, siamo presuntuosi, non comprendiamo fino in fondo il valore del riscatto che ha pagato Cristo al posto nostro. Un credente che si rispetta deve inondare il letto di lacrime, perché leggendo la sua santa parola si riconosce colpevole. Ma questo brano parla di me. O Dio, abbi pietà di me. Solo così la benefica mano del nostro Dio potrà essere su di noi, cari fratelli. L'abbiamo detto tante volte, Signore misericordioso e perdona, ma occorre riconoscersi colpevoli, stare in silenzio ed andare a Lui per implorare misericordia. I tempi sono molto difficili, fratelli, e non crediamo che se abbiamo un lavoro sia così per sempre. Tutto può cambiare. Vedete come la società e le nazioni possono saltare da un momento all'altro. Chi parla di fede di Dio è considerato un pazzo. Il Signore ci avverte, ci insulteranno, come abbiamo letto in Matteo 5, vi insulteranno e vi perseguiteranno, e mentendo ci accuseranno con menzogne. Il mondo vive di questo, si fa forte di questo, della menzogna. Diranno contro di noi ogni sorta di male per causa mia, per causa di Gesù. Ma non dobbiamo lamentarci, anzi, se così è, dobbiamo sempre rallegrarci e gioire per il premio grande che avremo nei cieli. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, perché così hanno perseguitato i profeti che furono prima di voi. Vedete, cari fratelli, come la società e la politica non creano leggi e spingono determinati gruppi di persone, gruppi di potere, o spingono determinati falsi valori per dare contro a delle altre persone, a degli altri gruppi di persone. E soprattutto spingono valori che un tempo erano considerati, anzi scusate, vanno contro dei valori che un tempo erano considerati normali di buon senso. Non c'è più buon senso, cari fratelli, in niente. Niente, nella società non c'è buon senso, c'è solo spietatezza. I più folli occupano i posti di potere più alti, fanno ragionamenti senza senso, perché non possono aver senso, perché non conoscono Dio. Odiano Dio con le loro leggi e le loro determinazioni, perché molti di questi si fanno guidare da veggenti. Ricordiamocelo, come nel caso la Bibbia ci descrive Balaam e Balak. E cosa succede? Balaam paga, vuole rendere onore. Balak vuole rendere onore a Balaam, vuole pagarlo perché lui maledica il popolo di Dio. Però sappiamo come va a finire. Però esistono queste persone, come esistevano allora, esistono ancora adesso. Queste persone odiano Dio e vanno contro di Lui per dei voti, per dei miseri voti, e per mantenere la loro poltrona e la posizione di potere. Vedete anche come la società è apatica, cari fratelli. Cioè apatica, non ha pathos, non si scompone per nulla, è una sfinge. Succede quello che succede, è una sfinge la società. Molti sono così, io ho molti amici che sono così. Può passare un treno, prendere sotto 1000 persone e loro si lamentano perché sono in ritardo, perché non riescono ad andare al ristorante. Le canzoni dei giovani parlano di noia, di ribellione, di tutto quello che una volta era considerato male, e ne parlano come fosse bene. E ci credo poi che molti giovani, ma non tutti, io ringrazio non tutti, grazie a Dio, sono senza affetti naturali, spietati, senza un minimo dubbio, pronti a fare una cosa per il solo gusto di trasgredire, sentir vivi, senza sapere che così facendo si avvicinano sempre di più alla morte, hanno occhi spenti, quando sappiamo che la scrittura insegna che la lampada del corpo è l'occhio e che se la luce che è in te è tenebre, quanto grandi saranno le tenebre. Ci sono dei ragazzi di 16 anni che fanno dei ragionamenti veramente spietati, altro che utilitaristici. È questo che ci deve far paura. Sono questi i principati e le potestà contro cui il credente deve lottare. Ma i credenti devono stare ritti e fermi nelle posizioni che Cristo ha conquistato per noi. Perché, come abbiamo accennato prima, il combattimento non è contro carne e sangue, ma contro i principati e le potestà di questo mondo di tenebre. E soprattutto ricordarsi, tutti quanti noi, anche oggi, dobbiamo ricordarci che sta scritto che i cieli e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. E questa è anche una grande consolazione, cari fratelli. È citato in Matteo 24, 35, in Marco 13, 31 e Luca 31, 21, 33. Passano le nazioni, le epoche, i gruppi di potere, gli imperi, ma la parola del nostro Signore non passa ed è sempre una lampada che splende in un luogo oscuro. Ma ora, come allora, sono molto vere le parole di Paolo. E qua andiamo a Tessalonicesi, 2 Tessalonicesi. Ho perso il segno. Scusatemi.
Pagina 231.
Ah, grazie Velina. Ho messo i segni, ma mi sono volati tutti via. Grazie, Eve. I discepoli del tempo si interrogavano sul ritorno di Cristo e Paolo li avverte che quel giorno non verrà senza prima che si sia manifestato l'Anticristo, l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza soprattutto ciò che è chiamato Dio e oggetto di adorazione. Nessuno vi inganni in alcuna maniera, perché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione. L'avversario è colui che si innalza soprattutto ciò che è chiamato Dio oggetto di adorazione, tanto da porsi a sedere nel tempio di Dio come Dio, mettendo in mostra se stesso e proclamando di essere Dio. Sappiamo che il tempio di Gerusalemme non esiste più e che i credenti sono il tempio del Signore. Il cuore del credente, la Chiesa, diventano il tempio del Signore. Quindi probabilmente, non lo so se può essere così, però l'Anticristo si manifesterà come una persona che occupa, come fosse un Messia, un Salvatore, il posto di Dio in questo mondo, ma è un usurpatore. E Paolo ci avverte. Perché ci avverte? Perché i credenti lo riconosceranno, di sicuro. Il mistero dell'iniquità è già in corso, è già all'opera, aspettando soltanto che chi lo trattiene al presente sia tolto di mezzo. Molti credono che lo Spirito Santo trattiene questo anticristo che si manifesta al mondo, è lo Spirito che lo trattiene. Ma quando si sarà manifestato, il Signore distruggerà col soffio della sua bocca e annienterà l'apparizione della sua venuta. Satana però farà azioni efficaci, con segni bugiardi, vedete la bugia, gli inganni, a danno di quelli che periscono perché non hanno amato fino in fondo la verità. Dio manda loro efficacia di errore per credere nella menzogna. Sono parole terribili. Però questa era la fotografia dell'epoca e anche la fotografia dei tempi che viviamo adesso, cari fratelli. Il mondo è così, crede che verrà il bene, dichiara la pace e si ottiene la guerra. Non crediamo al mondo, cari fratelli, non crediamo alla politica, che da queste cose non può venire nulla di bene per noi. Ma Paolo ci consola e parla ai fratelli di allora e parla anche a noi oggi, attraverso la lettura che abbiamo fatto. E ci chiama fratelli amati dal Signore. Non dimentichiamocelo mai. Amati dal Signore, dice, e lo sottolineo ancora, amati dal Signore. Egli ci ha eletti dal principio a salvezza mediante la santificazione dello Spirito, cioè il Signore che sapeva che un giorno avremmo creduto. E quindi ci ha eletti. Prima della fondazione del mondo, il Signore sapeva chi sarebbero stati suoi e chi no. Però, come ci ha sempre spiegato Ferruccio, siamo noi che non lo sapevamo. La santificazione dello Spirito significa la separazione dal mondo e il convincimento di peccato di cui parlavamo prima. Paolo avverte e dice: Perciò, fratelli, state saldi, come la preghiera che ha letto Laura, solo state fermi e coraggiosi, state saldi e coraggiosi e ritenete gli insegnamenti. Vedete come la scrittura è la stessa, sia che si legga nell'Antico e nel Nuovo Testamento, perché il Signore è lo stesso. L'esortazione, l'incitamento, i valori sono gli stessi. Ritenete gli insegnamenti che avete imparato. Anche ora a noi si rivolge il Signore. Cari fratelli, siamo intensamente amati da Dio in Cristo Gesù. Non dimentichiamocelo mai. Solo il Signore ci può consolare e confermare. Non scordiamolo, soprattutto in mezzo alle prove, e non lasciamo che il mondo ci avvolga con le sue menzogne. Noi sappiamo che se siamo credenti, se abbiamo sincerità nei confronti del Signore, e siamo fedeli al Signore, perché la fedeltà deve essere unita alla sincerità, se no non si va da nessuna parte. Noi sappiamo che in noi c'è uno più grande del mondo, che ha vinto il mondo. Gesù Cristo il Signore, che è morto per noi, per acquistarci alla sua casa ed è risuscitato il terzo giorno, come dicono le scritture, e come ce lo attesta lo Spirito del Signore. Egli è vittorioso sulla morte, cari fratelli. Le prove della vita, i dolori, le sofferenze per la perdita di una persona amata sono terribili, cari fratelli. È come se morisse una parte di noi, amici miei cari. È un dolore intenso e profondo che non solo colpisce il cuore, ma colpisce anche la mente, colpisce lo spirito e colpisce anche il corpo, cari fratelli, perché soffre anche il corpo. Perché c'è scritto che se due diventeranno una sola carne, non sono più due, ma uno. Quindi potete capire quanto può essere profondo il dolore. È un dolore fisico per la perdita di una persona amata. Però noi abbiamo le parole di consolazione che sono nella Bibbia, nella scrittura del Signore. Non lasciamoci coinvolgere nelle macchinazioni di Satana, perché dobbiamo sapere che Satana lavora l'anticristo per far avanzare il suo regno, cercando di sedurre più figli di Dio possibili. Ed egli vuole che la tristezza attanagli il nostro cuore, per togliere i nostri pensieri e il nostro sguardo da Dio. E soprattutto perché non ci ricordiamo delle benedizioni di Dio e quanto Dio ci voglia bene. Ci ha fatto del bene e ci farà del bene, cari fratelli. Questa deve essere una certezza per chi crede ed è fedele al Signore. L'inizio del peccato è un cuore che non ringrazia più il Signore. L'avversario vuole questo. Invece noi siamo più che vincitori in Cristo Gesù. Qualsiasi circostanza della vita ci possa cogliere. La malattia, il dolore, la morte, i problemi economici o addirittura una guerra. Ringraziamo Dio che non abbiamo provato la guerra ancora. E chiediamo che ci protegga da queste cose, che sono veramente delle cose devastanti, devastanti. Ma non dimentichiamocelo mai, cari fratelli. Satana, attraverso i suoi emissari, viene contro di noi con la spada, con la lancia e col giavellotto. Ma noi lo affrontiamo nel nome dell'Eterno degli eserciti, il Dio delle schiere di Israele. Amen. Che è Gesù Cristo.